Allora, insomma, un minuto di musica direi che è sufficiente per non perdere un po' il filo del discorso e aprire invece un po' a quei grandi temi di cui vi avevamo annunciato che avremmo affrontato. E a questo punto, insomma, io proprio insomma, nonostante la mia infarinatura in merito, insomma, sto qui in ascolto, ecco, ad imparare che cosa vuol dire parlare di paramilitarismo in Colombia. Credo che forse almeno la mia generazione è uno dei luoghi dove ne ha sentito parlare di più, no? Non a caso, insieme, diciamo, nei paesi del Sud America, forse dopo il Messico.
Negli ultimi anni pensavo il Messico.
Sì, forse il Messico, esatto.
Negli ultimi anni
ha fatto a gara un po'.
Da dove cominciamo? Come cominciamo quando dobbiamo parlare di paramilitarismo?
Guarda, per parlare del paramilitarismo in Colombia, la storia, se potrebbe fare un dottorato con 5 anni di studio e moltissime lezioni, però non lo facciamo così lungo.
Dai.
Cerchiamo di farlo lo più corto possibile, sintetico, e l'idea è lasciare una idea.
Bene.
Di quello che abbiamo. Prima, Colombia, come abbiamo detto prima, ottiene la indipendenza in 1810 e a partir di lì si conformano praticamente 2 partiti politici che stanno governando a Colombia desde quel momento fino a oggi: il Partito Conservador o Conservatore e il Partito Liberale. Il partito Conservatore era la linea più conservatore, come lo dicono, della parte europea. Cioè, sono questi che credevano nella Sacra Chiesa Cattolica Apostolica Romana, che credevano che c'era un statuto dove un essere umano nasceva più diverso dall'altro. Tutti gli esseri umani siamo uguali, però ci sono più, qualcuno più uguale che altri, una frase che si usa molto in Colombia. E il Partito Liberale era un partito molto più laico, molto vicino a quello che chiamassero partiti liberali europei, sia un po' anticlericale, anticlerico, un po' sopra il pensiero più linea Francia.
Appunto, francese. Perché in Sud America, quando partono i processi di indipendenza di tutti i paesi, più o meno attorno al 1810, giustamente, la differenza di quello che saranno dopo i partiti che governeranno questi paesi si dà, come dice il compagno, di questa forma, no? Quelli che rappresentavano forse l'eredità dell'impero, no? Quelli che già erano allora borghesia, però con alcuni contatti con certa aristocrazia, e dopo i liberali che prendono l'idea della rivoluzione francese, dell'illustrazione, no?
C'era anche la discussione che ha fatto moltissimi problemi con Santander e Bolívar, uno centralista con un stato centralizzato del paese, che era Bolívar, e uno con stato federale, capito? E curiosamente in questi giorni, ieri o l'altro ieri, in Colombia hanno buttato giù la statua di Santander. E hai sentito un sacco di commentari: poveraccio Santander, che le ha fatto al popolo. Però in realtà Santander è il che ha venduto la idea bolivariana e ha tradito il sonno bolivariano, almeno nel contesto colombiano. Però vabbè, lasciamo così. Quindi questi 2 partiti si prendono alla disputa del potere, quién gobernaba, quién no gobernaba, y han comenzado a hacer una cosa, una época, un momento histórico que la llamamos la patria chema o patria boba. Pero para hacerla más corta ancora, estamos hablando ya de 1950, più o meno, questi partiti estaban siempre en contradicciones, no se metevano de acuerdo quién dovrebbe gobernar, la pertenencia política era più fissata nel momento che te sei nato, dipendendo in quel quartiere, in che zona di Colombia, in quel regione di Colombia era nato, te era quello o quell'altro partito.
Certo, una questione dell'eredità.
No, era una cosa ereditaria, egemonica, complessa. En 1900, en la década del 40 a 1948, para ser concreto, nace en la política un personaje muy interesante que se llamaba Jorge Eliécer Gaitán. Jorge Eliécer Gaitán era un candidato liberal, progresista, qualcuno lo chiamano come il gran populista dell'America Latina, perché le persone più o meno capiscano, un personaggio molto simile a Perón in Argentina, per fare un'idea, non uguale, sì, però, sì, sì, però simile, e lui stava molto ossionato per vincere le elezioni. Il 9 aprile del 1948 in Bogotà arriva un sicario e lo uccide. Casualmente in Colombia sempre è capitato così, per dire che non è la prima volta che capita.
Non sarà l'ultima.
Sì. Mi auguro che sia l'ultima. Cioè, mi auguro che sia l'ultima, però per essere onesti vedo poche possibilità. Allora, quello ha causato un problemi grossi, e i due partiti si sono cominciati a litigare fra loro e a litigare con le armi. Il partito conservador stabilisce un che stava al potere gruppi di appoggio per rimanere nel potere di forma illegale. E a questo se le può chiamare il primo, la prima origine del paramilitarismo.
Quindi in metà del XX secolo?
Sì, sì, metà, 1950 più.
Perché come spiegavi, c'è stata fino a quel momento un'alternanza, diciamo, democratica, pacifica, tra questi due principi, tra virgolette, però a partire dal 1950 si arriva a questo punto in cui non si mettono d'accordo a chi toccava, sì. C'è questo candidato che viene con delle idee, penso, no?
Molto liberale,
democratico, progressista, come dicevi, lo uccidono, non so se il primo, ma forse tra i primi più noti, no, in quanto a uccisioni di persone che potevano...
Beh, Galán ancora il suo nome torna fuori ogni tanto, sì, no?
Perché per dire chiaro, la morte di Jorge Eliezer Gaitán ha diviso la storia di Colombia,
certo.
Almeno la storia del Novecento in Colombia in due parti. Prima del 9 aprile del 1948 e dopo del 1900. In questo momento il partito conservatore aveva il potere con Mariano Ospina Pérez, che ha governato fra 1946 e 1950, e del 1950 ha rimasto nel potere fino a 1966 il partito conservatore, grazie a che? Ovviamente non a che erano molto bravi, che tutti votavano per loro, sino che avevano un esercito di mercenari molto interessante, dove stavano personaggi come, un momento, come León María, Efraín González, Cali García y Figueroa. Che erano questi? Questi erano personaggi che avevano conformato eserciti privati per okay. andare a ammazzare a liberali e costringere le zone dove avevano il potere che tutti votassero per il partito conservatore. Allo stesso tempo il partito liberale non ha rimasto a guardare hanno conformato le famose guerriglie liberali.
Pure loro, quindi,
loro
certo.
hanno conformato anche le famose guerriglie liberali, che dopo un processo complessissimo diventano FARC. La FARC non diventa come un partito comunista, ni è nato come un partito comunista, è nato come guerriglia del Partito Liberal di quella epoca. Però lo che voglio dire è che in quel momento l'esercito colombiano ha delegato parte nazionale a civili che facevano cose che lo stesso esercito non poteva. Il sistema paramilitarismo a livello mondiale funziona più o meno come funziona nelle pellicole di Rambo o nelle pellicole di Missione Impossibile, che sono fatti anche bene, che un Stato bisogna fare una cosa che non è legale o che non è costituzionale o che non è molto bella o che non è molto ben vista
o legale, certo.
organizza un gruppo sicari e persone che fanno quello come professione, vanno lì e fanno lo che dovrebbero fare,
certo,
capito? E in quello saltano la Costituzione, saltano il diritto, saltano qualunque cosa, perché teoricamente non stanno legati a niente.
Quindi la differenza che io vedo, percepisco rispetto ad altri paesi di Latinoamerica che hanno avuto le dittature militari, cioè l'esercito era un attore politico no, fino agli anni 70 in altri paesi di Latinoamerica. Qua in Colombia, una volta che comincia la violenza politica, capisco allora che l'esercito decide di tirarsi indietro, o meglio detto, decide di non partecipare attivamente, di non diventare un attore politico, ma lasciare giustamente agli stessi attori politici, no, a risolvere attraverso la violenza, a scannarsi tra di loro. Questa è una differenza che capisco o che vedo rispetto agli eserciti, insisto, di altri paesi latinoamericani che hanno deciso di diventare attori politici, sempre chiamata ovviamente agli interessi economici, stranieri e nazionali. Sì.
Colombia ha avuto soltanto una dittatura militare ufficiale, che va de 1953 a 1957, del general Rojas Pinilla. ¿Ya? Estamos ahí.
Sí, sí, sí.
A Gaetano lo amasano en el 48, cinco años dopo.
Restano i conservatori.
El ejército se prende el poder por cuatro años. Y en estos cuatro años, il gruppo paramilitare vicino al partito conservatore continuano a fare, ovviamente in frequo al processo si hanno fatto amnistie, processi di inserzione, però tutti falliti, e per ultimo rimane un gruppo relativamente piccolo in Marca Italia, che dopo in questo processo il governo colombiano, un gruppo piccolo del Partito Liberale,
sì,
che questo governo decide bombardare, non uccidendo a nessuno del combattente, uccidendo un po' di bestiame e causando il conflitto armato di guerriglia più largo che ha visto la storia dell'umanità in la storia latinoamericana, che è la fondazione della FARC. La FARC nasce in questo contesto, e la FARC nasce perché nella zona di Marca Italia questi contadini stanchi di avere le famiglie uccise, le donne violentate per i gruppi chulevitas o gruppi paramilitari, prendono la decisione di creare un spazio dove loro, solo, soltanto loro, potessero entrare e nessun altro, e lo hanno chiamato Repubblica Indipendente, che non erano né repubbliche e molto meno indipendenti, però erano una zona controllata per le guerriglie liberali. Il governo di Laureano Gómez, se non sbaglio, si pensando che Laureano Gómez ha visto questo come una cattiveria impressionante, le ha bombardato e ha cominciato tutta la storia della FARC, che è un altro capitolo di parlare della violenza in Colombia. Va bene, dopo quello è l'origine per l'imperialismo in Colombia. Dopo del Frente Nazionale, il Frente Nazionale fu un accordo che hanno fatto fra questi due partiti,
sì,
che era molto semplice. Guarda, facciamo, non ammassiamo, c'è soldi per tutti, potere per tutti. Facciamo una cosa, quattro anni governate voi e quattro anni governo io. Quattro anni te, quattro anni voi. Come lo facevano? Molto semplice. Come erano soltanto due partiti, hanno preso e hanno detto: un anno governa il Partito Liberale, al prossimo il Partito Liberale non si presenta alle elezioni, si presenterà soltanto il Partito Conservatore, e ovviamente vincerà le elezioni.
Certo.
E al prossimo così. Questo ha teoricamente riorganizzato il sistema democratico in Colombia. Ovviamente hanno chiuso le porte, che fu uno dei grossi problemi, come dice il gran historiador Alape, al processo della guerra in Colombia, perché questa strategia ha chiuso le porte a qualunque altra organizzazione politica che volesse arrivare al potere. Erano il Partito Liberale e i Conservatori che governavano la teorica democrazia in Colombia.
Certo.
I gruppi paramilitari hanno funzionato, i gruppi paramilitari non sono nuovi, ni sono nati in Colombia, si hanno usato in moltissimi corsi. Già nel contesto della guerra Vietnam, 1965 intorno, i gruppi paramilitari in Colombia retomano il suo potere e cominciano a gestirsi. Però in suo massimo momento di esplosione, casualmente, è nel momento del maggior auge del narcotraffico in Colombia. ¿Ya? En el momento del mayor narcotráfico en Colombia, comienza el grupo paramilitar a prender el poder. Y no es casualidad. Perdiré un solo dato histórico. Tutti questi sono dati storici, non me lo sto inventando io. En 1931, en la città di Medellín, en la Università di Antioquia, prendono a Marta Nieves Ochoa. Marta Nieves Ochoa era figlia del clan Ochoa, famosi paramilitari, narcotraficanti, sì, del cartello di Medellín, donde casualmente nuestro queridísimo, fra virgolette, molto virgolette, Álvaro Uribe Vélez ha una lunghissima relazione anche familiare. Secuestrano a questa signora, Marta Nieves Ochoa, un movimento chiamato M19, e il cartel di Medellín dichiara obiettivo militare qualunque cosa che fosse il M19 o per lo che era per loro stessi leader popolare, sindicalisti, perché erano sinonimi del M19 o della FARC, o erano sinonimi del sequestro.
E dichiarano una guerra aperta.
Per fare quella guerra aperta hanno preso più o meno 5.000 ragazzi delle comune di Medellín, fra virgolette, della stessa comuna dove io sono nato e cresciuto. In quella epoca prendono i ragazzi, le offrono un lavoro, fra virgolette lavoro, le portano a una immensa villa che Pablo Escobar aveva, che si chiama Napoli,
la famosa Napoli,
e lì portano a un mercenario israeliano chiamato Yain Klein. Es el personaggio che entrena militarmente a questi ragazzi per fare azioni in contesto urbano, o sea, sicariato, uccisioni, bombe e tutto il resto. Yain Klein, fino a pochi mesi fa, sta in Israele, sta un po' vecchio, lo ha detto Yain Klein, non l'ho detto io. Álvaro Uribe Vélez era uno che mi finanziava.
Sei arrivato a questo nome che mi sa è chiave, questo momento, no? L'arrivo di questo mercenario israeliano per lavorare di nuovo, sempre tra virgolette, con Pablo Escobar. Non so se già eri arrivato proprio al discorso dei mercenari, se era così.
No,
ma siamo ancora sul paramilitarismo.
Siamo ancora sul paramilitarismo, soltanto che il paramilitarismo in Colombia, il moderno, il nuovo, l'ultima generazione, è nato di questa forma. Contrattano un mercenario con un sacco di soldi, contrattano un sacco di ragazzi e cominciano a fare l'esterminio.
Però già per i cartelli.
Sistematico, calcolato e studiato di tutta l'opposizione politica di Colombia. Fra quello, ovviamente, il partito più grande che c'era in quel momento, che era la UP, Unión Patriótica. Se chiama un genocidio politico. E adesso, meno male, l'informazione escono, tardano moltissimo, però io sempre ho detto che la verità è come un seme che prima o poi
esplode,
uscirà dalla terra e farà la luce. Quello sono sicuro, nessuno lo può nascondere. Adesso Yain Klein dice Uribe era uno di quelli che hanno finanziato quello. Hanno detto noi lavoravamo per il governo colombiano, però il Stato colombiano aveva tutto il conoscimento di quello che stavamo a fare, tutte le autorizzazioni e ancora di più, lo dice lo stesso altro paramilitare importantissimo, che è italiano, perché ce l'ho de ultimo per dirlo, dice noi facciamo gli omicidi celebri sempre per petizione dell'Stato, sempre per petizione dell'Stato. Quindi il paramilitarismo in Colombia comincia a crescere attraverso di questi gruppi que se habían formado con ya Inclán. Estamos hablando del paramilitarismo en la década del 80.
Certo. Quindi una volta passato il periodo, diciamo, del paramilitarismo politico, no? Più politico, che nasce da queste bande armate dei partiti, si arriva certo al periodo dei cartel, al periodo del narcotraffico. Anche loro hanno bisogno di persone armate e lì si mette di nuovo la politica.
Comunque, no,
forse... Cioè, dico, la politica comincia, dimmi se sbaglio o per quello che ho capito, la politica in quegli anni comincia a lavorare con queste persone, però che allo stesso tempo lavoravano per il narcotraffico, questo voglio dire. Non erano già le vecchie bande armate, sì, esatto. Politiche.
Non erano le vecchie armate di Chulibita, di Efraín González, di Sangre Negra.
No, con tutto che poi Galán è stato ammazzato da un sicario dei 13 anni, 15 anni, come fu? No, quindi voglio dire, la gioventù, anche questa gioventù sempre tenuta tra la miseria e la violenza, no? Senza una progettualità, per cui.
È molto più complesso.
No, sì, voglio dire, però appunto penso a quando...
È un contesto molto, molto particolare, perché io fuori averlo letto, studiato in università...
No, beh, sicuramente è un fenomeno sociale non così semplice.
L'ho vissuto in prima persona.
Sì, sì.
Quindi mi fa testimoni e è studioso del tema, quindi no è un processo complesso. L'unico vero è che il narcotraffico e la nuova burghesia che sta uscendo dal narcotraffico, burguesía, pero estaba en contradicciones grosse con el grupo de sinistra, de izquierda armada, porque no podíamos negar que eran armados, y la FARC, el EPL, el ELN, el M19, eran un grupo armado de sinistra.
Como en buena parte de Latinoamérica.
Como buena parte de América Latina, sí. Y gran parte del mundo en aquella época. Perché qua c'erano anche gruppi armati di sinistra.
Le cose si risolvevano così allora, purtroppo.
Era una epoca diversa. Però in quel momento loro, soprattutto dopo il sequestro di questa signora Marta Nieves, che non era una signora relativamente giovane, si ha complicato le cose, creano un gruppo paramilitar che cominciano a fare... lo chiamavano MAS, Movimiento Muerte a Secuestradores, ¿ya? MAS fu costituito principalmente, te lo dico nuovamente, per persone di mia città, per ragazzi di mia città che non avevano nessun scrupolo per ammazzare nessuno. Hanno preso informanti, hanno fatto, hanno pagato, avevano i soldi nel narcotraffico che stava dietro. Hanno fatto l'esterminio, perché uno dello scopo del MAS era finire fisicamente la opposizione politica in Colombia. Se la opposizione politica in Colombia, tutti negli ultimi 100 anni, ha sito sistematicamente eliminata, non eliminata nel campo lo politico, magari.
Esatto.
Fisico,
certo, ma quando tu dici opposizione ti riferisci a un partito in particolare, a alcuni partiti, o opposizione al narcotraffico?
No, partito politico, dico opposizione politica. Qualunque partito che non fosse liberale o conservatore in Colombia era sistematicamente eliminato. Sistematicamente eliminato. E in quel momento l'unico partito che potrebbe fare opposizione era il partito della UP, che aveva uscito grazie a una negoziazione politica della FARC e ci avevano consegnato le armi e stavano a fare una vita pubblica e politica. Questi gruppi hanno cominciato a ammazzarli uno dietro l'altro, per dire, le hanno ammazzato 3 candidati presidenziali, più di 32 deputati, hanno ammazzato desde il deputato più alto fino al ragazzo che vendeva il giornale. Per continuare, c'era un altro funzionario del cartello di Medellín che si apodava il Gacha. Gacha era un personaggio molto, con moltissimi soldi, di Magdalena Medio, e lui conforma ADEGAN, Associazione Nazionale di Campesinos Ganaderos del Magdalena Medio. Questi ragazzi, per dire qualcuna cosa, erano persone che avevano molti, molti, molti soldi, proprietà, non molti di questi soldi avuti bene e hanno cominciato a pagare anche loro mercenari, paramilitari, persone che uscivano dall'esercito perché facessero descolte e eliminarono qualunque cosa che fosse un pericolo per loro. Ovviamente chi calcola il pericolo lo calcolano loro, non lo calcolo io, quindi qualunque cosa che loro non le piacevano lo eliminavano. E per ultimo, per finire il tema, già dopo, questi erano piccoli gruppi in settori, non così piccoli, però nel settore non coprivano tutto il
territorio.
Il territorio. E nuestro presidente, retorna nuovamente la parola di Álvaro Uribe Vélez, en 1994, quando era senatore, presenta nel Senato un progetto di legge per conformare le cooperative di sicurezza private, più famose come Convivir.
Vabbè, anche nella storia del paramilitarismo una cosa che li unisce sono questi nomi che sono sempre pace, giustizia, no? I nomi dei gruppi paramilitari in qualsiasi parte del mondo sono quelli che verità e pace,
sì,
no?
Un senso del marketing, sì, molto particolare, devo dire.
Comunque loro hanno cercato, lui ha conformato, ha fatto un decreto che ha sito approvato per il Senato,
è stato approvato, sì,
durante il governo di César Gaviria Trujillo, e dopo è confermato durante il governo Ernesto Samper Pizano. Si conformano a convivir soprattutto nella zona di Antioquia, dove lui già fu alcalde di Medellín durante un tempo, dopo tolto dell'alcaldia, era sindaco, alcalde, come si chiama in spagnolo, durante un tempo la città di Medellín, tolto perché aveva vincoli con il cartello di Medellín, tolto in quella epoca, dopo messo in posti chiave sempre in Antioquia. Lui ha conformato le convivir, tutti questi convivir, o bueno, una grande parte di questi convivir, che si parlavano di 470 convivir, hanno finito tutti a fare parte dei gruppi paramilitari, che più tardi si iban a unire in un solo blocco sotto il comando della famiglia Castaño Gil e sotto il comando ancora di un italiano che si chiama Salvatore Mancuso. Per il cognome voi sapete dove è, più o meno di dove può essere, vero? Non ho bisogno di dire dove è.
No, beh, diciamo che Mancuso.
Salvatore Mancuso.
Ci suona.
Salvatore Mancuso.
Stavamo per riospitarlo, tra l'altro.
Sì, sì, sì. Ha sito uno di questi processi lunghissimi. Hanno conformato la unità nazionale della autodefensa, AUC, Unione di Autodefensa Unita di Colombia, e hanno fatto Piazza Puliti, soprattutto Colombia, però soprattutto ha fatto massacre indescrivibile, una quantità di morte impressionante in la zona de norte di Colombia e Urabá Antioqueño. Hanno fatto alleanze molto molto simbiotiche con il Stato colombiano, lo dice oggi el stesso Mancuso, non lo dico io.
Beh, ma poi il fatto che un personaggio come lui stesse per essere estradato in Italia parla da solo, insomma.
La storia è ancora più complessa.
No, però dico come avere, no, qualcuno che sicuramente lo protegge e cerca di facilitargli la vita adesso.
Andiamo piano. Che conformano le autodefense, e le autodefense si riconoscono come anticomunisti, armati e come progetto politico-militare della estrema destra in Colombia. Poi, dopo qualche anno, Álvaro Uribe Vélez sale alla presidenza e fa un accordo di pace con loro, una teorica desmobilizzazione che non sono stati mai desmobilizzati. E qualcuno oppositore dei gruppi del CAPI del paramilitarismo, Álvaro Uribe fa tutto per estraditarle a Stati Uniti, per accusare il narcotraffico. fra queste vittime è stato Salvatore Mancuso. Salvatore Mancuso è rimasto non so quanti anni in galera negli Stati Uniti. Un anno fa gli Stati Uniti lo ha lasciato in libertà perché teoricamente aveva pagato le condene e non sapevano dove portarlo, se portarlo a Colombia o portarlo a Italia. Perché a Italia? Perché lui è cittadino italiano.
Eccellenza italiana.
Certo.
È una delle eccellenze italiane. Il colombiano perché ha cittadinanza colombiana.
Pure, e allora pure vostro.
Per fortuna quasi ha fatto un po' di pressione e non ha rimasto qua, l'hanno portato a Colombia e bisogna dirlo che in questo momento sta cooperando in certa forma con la JEP, con il Tribunale per la Pace.
Sì.
E sta a dire un sacco di cose che servono per fare altri.
Fa il pentito della situazione.
Certo.
Per fare altri colori. Così più o meno surge, nasce il paramilitarismo in Colombia. Sono due eserciti paralleli, amici e complici. L'esercito colombiano è un esercito teoricamente civile che fa lo che l'esercito non può fare. Però sempre stanno in simbiosi e sempre stanno lavorando insieme. E il Stato si è alimentato e contralimentato questo processo. Sono certo. Processi simbiotici in quanto lo Stato vive del paramilitarismo e il paramilitarismo allo stesso tempo vive del narcotraffico e ovviamente un grado di violenza
certo.
Inaudita.
Sì, credo io che oltre alle particolarità di ogni caso su come può nascere il paramilitarismo in un paese o un altro, credo che la cosa in comune è che giustamente il paramilitarismo realizza i lavori sporchi che gli stati non vogliono fare e non vogliono riconoscere. Nel caso di Colombia, come ha spiegato il compagno molto bene, nasce a partire da questa decisione dell'esercito di non prendere atto, di non mettersi in certe cose, così ha lasciato sia al partito conservatore che al liberale formare le sue bande armate e dopo è degenerata nella situazione attuale, passando per gli anni 80, 90, ovviamente col narcotraffico. Ci resta parlare, quando già abbiamo sforato le 18, sono le 18.06 di questa puntata, sì, direi che dobbiamo stringere un pochino, mettiamo uno stacchetto musicale perché ci mettiamo subito a parlare di mercenari, che non sono la stessa cosa, forse. Beh, i mercenari
sono il seme, prima del seme del paramilitare, non
appunto.
So.
Quindi approfondiamo.
No, scherzo, adesso diciamo, sono due figure diverse che bisogna collocare perché insomma nella loro differenza
appunto,
è
lui,
importante.
Pensiamo che il paramilitarismo già esisteva, ma esatto. È arrivato un momento in cui sono arrivati i mercenari di altri paesi, in Colombia, no? Per addestrare, per allenare, eccetera, eccetera.
Esatto.
Andiamo ad ascoltare qualcosa. Marta, cosa ci
propone? Beh, io insomma qui eccellenze, parliamo di eccellenze vere, però di eccellenze colombiane, della musica, lo abbiamo anche ospitato qui, sebbene da lontano. Stiamo parlando di Carmelo Torres, uno dei giullari della cumbia, cioè che scrive, suona l'accordeon, canta e insomma noi lo ringraziamo perché ecco ci regala comunque musica notevole.
E dai, è con Carmelo Torres ora nella Schiena del Soul 87.9.
Que se te apague la vela en la rueda del cumbión. llamador, que se te apague la vela en la rueda de cumbión.
Allora andiamo a chiudere appunto questa, diciamo, il tema di oggi, abbiamo detto paramilitarismo e mercenari, per passare appunto poi abbiamo analizzato quali sono stati i momenti storici della nascita e che cos'è il paramilitarismo. Sembra che siamo stati molto chiari, ecco, con questa tua narrazione.
Sì, io ho capito abbastanza, quindi credo che è stato più che, sì, più che chiaro. Ovviamente alcune cose le conoscevo perché ce le abbiamo in comune in tutta Latinoamerica, altre ovviamente sono particolarità tutte colombiane, e ci ha aiutato a capire questo rispetto alla nascita del paramilitarismo, che continua ovviamente fino ai nostri giorni.
Abbiamo sicuramente parlato di personaggi che dall'estero arrivano in Colombia con, diciamo, dei compiti specifici. Chi per addestrare comunque le autodifese unite, chi da Israele, chi dall'Italia, e poi che succede, perché diciamo quella è un po' la figura del mercenario. Mercenario è chi arriva in un altro paese, no?
Che possiamo dire quindi?
Guarda, la storia dei mercenari è molto complessa e difficile.
C'è una cosa,
non è una storia tipicamente colombiana. Se voi sapete, il regno di Toscana non aveva esercito, aveva mercenari che facevano la sicurezza di Toscana, come il regno di San Marino funzionava, non so se ancora funziona con mercenari.
Ah, può essere, non so,
non credo sia marinese.
Quindi sono cose che vengono del Medioevo, sì, al minimo, certo. Del Medioevo.
Sì, gli uomini che fanno la guerra pagati a pagamento, sì, è una cosa che l'umanità purtroppo.
Purtroppo è normale, dove quell'uomo non ha nessun criterio politico né morale, solamente fanno la guerra a pagamento, se le pagano bene vanno a questo gruppo, se le pagano bene l'altro vanno all'altro, quello sono instabili. Per quello gli stati europei pensano di fare meglio un esercito, di mettere un po' di ideologia, mettere concetti come patria, libertà e quelle cose.
missione di pace.
Sì, fa parte della sovranità di uno Stato.
Così,
pure.
Così lo Stato si stabilisce, forma uno Stato forte e non sta alla mercé di un gruppo.
Certo.
Però i mercenari in realtà si stanno usando moltissimo, soprattutto dopo la guerra di Bush padre.
Quindi la prima dell'Iraq, stiamo parlando, 1991.
Bush padre che ha cominciato lo che si chiamava in spagnolo terciarizzazione delle guerre, che era contrattare mercenari e persone entrenate, che ha entrenati, non bisogna entrenarli, a che facciano una guerra per soldi. Se le paga un soldo va. Ultimamente il governo americano sta ancora peggio, perché come sta cercando di risparmiare, sta cercando a latinoamericani che abbiano voglia di prendersi la cittadinanza americana e le dicono vai a fare il mercenario, o scusa, vai a fare la guerra a quel paese durante 3 o 4 anni, quando torni va a tornare este con la green card.
Almeno la green card te la diamo.
La green card te la garantiamo.
Sì.
Colombia in questo contesto di paramilitarismo ha fatto un salto in avanti. Un salto in avanti in quanto cattiveria, ovviamente non sto parlando
in positivo, diciamo.
Positivo. Colombia lascia più o meno di 10 a 15 mila soldati liberi ogni anno, che non sono pochi. Per dirti una cosa, in Colombia il servizio militare è obbligatorio, quando era obbligatorio partiva a los 18 anni, era per 2 anni a los 20, la persona sta uscendo dal servizio militare. E adesso onestamente moltissimi di questi non sono servizi militari obbligatori, sono servizio volontario. Loro rimangono a un massimo di 20 anni in servizio, un massimo di 20 anni in servizio, qualunque che lavori con i servizi militari, intelligenza, servizi segreti in Colombia, dopo i 20 anni può chiedere
la pensione. Da paura.
Quindi sta andando in pensione fra 40 e 41 anni. Que no, y la pensión te lo puedo garantizar que no es una pensión bassa,
certo,
el promedio colombiano.
Pero qué fai a 40-45 años, smetti di fare.
La demanda es que fa, hay fatto la guerra, hay fatto, certo, sei un po' esquizofrénico porque hay avuto un fusile, hay girato por mesa Amazonía, que no es fácil.
No,
pero
no.
Ha salito los Andes, que no es fácil. Hay combattuto con la guerrilla più esperta del mundo, que es la FARC. Più esperta in quanto più esperta in quanto più anni.
Sì, sì, sì.
Yeah? Queste sono macchine di guerra. Non sono il ministro anteriore colombiano, dopo aver ucciso 9 ragazzini, dopo un bombardamento ha ucciso 9 ragazzini, ha utilizzato questa stessa parola. Per lui quelle ragazzi, bambini fra 8 e 12 anni, erano macchine di guerra. Però in realtà la macchina di guerra sono gli altri, che hanno 20 anni di esperienza, 15 di esperienza in sopravvivenza nel monte, in montagna, e riescono a dominare qualunque tipo di arma che si conosca, ma anche per conoscere. Questi escono da lì e non sanno che fare. E come l'ambizione non ha limiti, les propongono fare mercenari o andare a fare cooperativas de seguridad per grossi empresari colombiani,
certo,
perché non sempre il mercenario va fuori di Colombia, ci sono anche mercenari all'interno, o fare parte delle autodefensas unità di Colombia con un titolo un po' più alto, quindi con una possibilità di avere un po' più di benefici economici, e los che più fortunati ci sono le envían a fuori de Colombia, a Arabia Saudita. Moltissimi los colombiani, o sea, moltissimi los pozos petroleros en Arabia Saudita son custoditos por el colombiani, le mandan a países poverísimos como Eritrea o Etiopía a hacer mercenarios. En África está pieno de colombiani haciendo mercenarios.
diciamo, custodire gli interessi economici di coloro che stanno là.
Principalmente per custodire interessi economici, certo. Pozzi petroleri, persone con proprietarie di pozzi petroleri,
certo.
O fare le famose guerre stupide fra un paese ricchissimo come l'Arabia Saudita, che sta a fare in questo momento una guerra con...
Sì, sì, sì. Con il Qatar e lo Yemen pure.
Con il Yemen. Quindi l'Arabia Saudita, per non inviare sui soldati, sta pagando soldati colombiani,
certo.
Per andare a fare mercenaria, ammassare un sacco di poveracci, perché mentre più poveri sono, più facile se le ammassa.
Sì, sì, queste guerre considerate di basso livello, di bassa intensità.
Stavo sentendo io questi giorni un documentale sobre questo tema e dicevano che il soldato colombiano è un eccellente mercenario. Perché ha un anno, ha anni di
esperienza
in
montagna,
in selva, ha una capacità incredibile di operazione militare e soprattutto è il più sanguinario e con meno scrupoli di tutti. Quello se lo posso capire perché il grado di violenza in Colombia è...
Così assombroso
che
il risultato è questo pure.
Di creare una macchina di guerra impressionante. Lo curioso es que cobran intorno casi a un 40, de un 40 a un 35 menos que cualquier otro mercenario.
Tra 35 e 40% in meno?
Meno, sì.
Managgia.
Managgia, siamo anche economici. Per dire una cosa.
Ma oltre lo scherzo, ma davvero a me almeno mi fa capire come il capitalismo sta in tutto, no? Cioè, vedi, la mano d'opera, no, latinoamericana, che comunque è capace, perché è capace in questo, e capitemi oltre gli scherzi, costa di meno che ne so, i mercenari statunitensi. Alla fine sono mercenari, ma cioè il capitalismo entra in tutto.
Un mercenario americano, secondo questo studio che ho sentito pochi giorni fa, sta guadagnando fra 12 e 15 mila euro al mese. Un colombiano sta fra 6 mila a 7 mila, 8 mila euro mese. Ovviamente questo è libero di tutto,
certo,
però comunque stanno guadagnando molto di meno.
Sì, forse una partita IVA se ne possono aprire, cioè non è che
contrattano mercenari colombiani usciti dall'esercito che già sono coordinati desde prima di uscire e che già il tenente, il colonnello di lì già sanno quale uomini va a fare la scelta per mandarli a fare,
certo,
un lavoretto a Yemen durante 4 anni, se prende un sacco di soldi e va tornando a Colombia felici, contenti los que retornano,
appunto.
Però più o meno così funziona il mercenario in Colombia. In Stati Uniti la industria del mercenario è legale, però in Colombia no. In Colombia, fino a donde io so, non è legale, però loro operano come se fossero assolutamente legali, con una impunità totale e assurda, praticamente. Assurda, perché non dovrebbero essere così, grazie alla complicità del governo, perché loro stanno sicuri, convinti, che questi mercenari sono mano di opera molto importante per eliminare l'opposizione politica nazionale o internazionale, per eliminare, conformare o aiutare al gruppo paramilitare, per garantire la sicurezza di tutto l'Stato.
Sì, non so se mi anticipo, però per dare o per fare l'appunto sopra un caso particolare, il presidente dell'Haiti che è stato ucciso poco fa.
Si è parlato, no? Molto di questa presenza dei sicari.
No, però si è parlato per una questione ovvia.
Certo.
E il presidente d'Haiti lo uccidono in condizioni non molto chiare ancora. Un comando di 26 colombiani, 2 haitiani americani, e ancora stanno cercando, non si sapeva bene se erano un totale di 30 o 26, Lo importante è che se nel primo due giorni si è parlato sempre ai 26
colombiani.
Tutti colombiani, tutti persone che avevano fatto, scusate, il servizio militare attivo fino a un anno e mezzo, due anni fa, moltissimi di loro usciti più o meno degli stessi anni,
certo,
entrenati. Moltissimi di loro avevano ricevuto, moltissimi, al minimo tre di loro avevano ricevuto entrenamento militare negli Stati Uniti, due di loro erano spie della FBI americane. Come se fosse poco, Capador, che era il comandante di loro, poi ucciso fra altre cose, era un personaggio che era considerato uno degli uomini con più esperienza nel campo di contraguerriglia in Colombia. Quindi sono andati a Porto Príncipe, hanno entrato alla casa del presidente in una forma molto particolare, sicuramente con complicità della sicurezza del presidente. Lo hanno torturato, però quello è il modo superandi e loro, quello è normale, no, quello non mi spaventa. Lo hanno ucciso con 12 colpi di fusile, e una forma molto particolare, perché hanno messo un colpo di pistola in ogni parte del petto, perché per i mercenari dicono che la unica maniera è essere sicuri che la persona muore, perché stanno puntando al cuore. E mi dicono, allora perché non lo fanno soltanto a sinistra, perché non manca il che non manca, per avere barzellette, dicono, questo stronzo può avere il cuore dall'altra parte.
Non si sa mai. Però questo è un caso recente e che ci fa capire in concreto, dico, cosa significano i mercenari colombiani, per esempio. 26 colombiani ad Haiti ad uccidere il presidente del paese.
Lo più drammatico di tutta la storia non è che 26 colombiani non sono andati a uccidere il colombiano. E la copertura del mass media e la radio e la TV che hanno fatto in Colombia di quelle 26. Poveracci, sono persone che sono state portate ingannate.
Davvero?
Non volevano fare quello, volevano fare altro, non c'entrano niente.
Cioè hanno parlato, ma hanno parlato così. Io pensavo che forse, vabbè, non ci parli nemmeno. No, hanno parlato, perché era impossibile non parlarne, no?
Io aspettavo che almeno
non parlassero.
Non se le parlasse almeno, però no, hanno cominciato a fare una campagna liberatoria dell'oro a una velocità incredibile, una cosa che non la crede nessuno.
Ma veramente?
Cioè, sono portati ingannati, poveracci, non lo sapevano. Ogni volta stavano.
Non sapevano cosa andavano a fare, ma per qualsiasi cosa hanno ucciso un presidente.
Sì, hanno ucciso.
Vabbè, non si sa.
Hanno ucciso il presidente del paese più povero d'America Latina. Il paese più povero d'America Latina. E come dico io, per cose molto meno importanti si hanno dichiarato guerre.
Certo.
Molti paesi del mondo. E se voi non se lo sapete, la prima guerra mondiale è nata perché un anarchico le dio per fare un colpo di pistola a
chi era un capo di stato, l'arciduque Francesco Ferdinando.
Bravo. Che sì, per sì. Casualità lo ha ammazzato, perché non lo, se non guarda la storia.
Altri tempi, compagno, più romantici, dove quando succedeva un capo di stato si dichiarava una guerra.
In quel momento si è dichiarato la guerra. No, non è vero. Ancora si dichiara la guerra. Se quello che avessero fatto con il presidente degli Stati Uniti, volevo sapere come starebbe il mondo in questo momento.
Sì, sì.
O se lo avessero fatto con il presidente Putin, o qua in Italia, o con qualunque altro presidente. Soltanto che sono andati a un paese che, fra l'altro, è la metà di una isola,
sì, sì,
spagnola,
dimenticata
da Dio, senza una capacità bellica capace di fare una guerra esterna.
Certo.
Lo che non sapevano, perché fortunatamente non lo possono sapere tutto, era la risposta che avesse avuto il popolo haitiano. In poche ore l'hanno preso, e come diceva qualcuno della opposizione in Colombia, dice, casualmente in Haití hanno preso più paramilitari in due giorni che in Colombia in 40 anni.
frasi molto esplicative, brevi ma intense.
Va bene, il merito dell'Haiti che è stato addirittura il paese a fare la prima rivoluzione in America Latina.
No, Haiti è un paese particolare, ha avuto la prima rivoluzione indipendenza nera.
Sì, 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 sì.
Dire che la nera.
Certo,
che non è esatta, non era criolla, era proprio afrodiscendente.
Era nera. È il paese, un paese con un sistema di costituzione presidenzialista, non presidenzialista, hanno un primo ministro, il primo ministro si è eletto, hanno un sistema molto molto particolare, che si Haiti avesse la stabilità economica e politica, la costituzione è molto interessante, la
costituzione interessante
è molto interessante per studiarla e per capirla, perché non è la storica presidenzialista tipo americana.
La prossima settimana di cosa ne parleremo? Così possiamo già fare un anticipo, che ci ascolta, non so se c'è qualcosa, abbiamo fatto i compiti o no, se no non anticipiamo niente. Io chiedo solo per curioso, perché sono curioso.
Io volevo, se è accettabile,
vediamo, dai.
Una proposta, io volevo parlare di come funziona il narcotraffico. Io... ovviamente
che cosiddetto è più che complesso questo,
è molto più che complesso, però no, perlomeno come si fa la, come si passa dalla foglia di coca al clorhidrato di cocaina,
e soprattutto in Colombia dove la foglia di coca non c'è, soprattutto in Colombia,
sì, però sappiamo che la portano, quindi come arriva, come la
si lavora,
lavorano, dopo quanti guadagni possono lasciare, più o meno, ovviamente in contesto così molto casareccio.
Ok, però per darci un'idea,
un'idea più o meno quanto può funzionare, quanto può muovere quella.
Che dici, Marta? Compriamo?
Io credo che sarebbe un ottimo tema da affrontare. Ecco, poi qui ci rimangono ancora poche settimane di autonomia, poi la radio un po' si riposa, quindi io credo che sarebbero i temi da affrontare importanti, insomma. Stiamo toccando insomma un po' quelle parole che ricorrono spesso quando si parla di Colombia, e quindi io credo che ci serve parlare di queste cose anche per smontare tante leggende e invece rendere reale
il tessuto veramente è così, no? Tutto perché abbiamo parlato per esempio del paramilitarismo, però siamo arrivati in un momento negli anni 80-90 dove entra a giocare il narcotraffico, giustamente il narcotraffico, che riprenderemo prossima settimana per approfondire, per sapere come nasce, perché è interessante questa cosa che a tanti ancora sfugge. La Colombia, tra i maggiori produttori di cocaina, o almeno lo era, non so se lo è tuttora, non so come sta il ranking con il Messico, no, ancora tuttora il maggiore produttore di cocaina, forse questo vi sfugge perché siete europei, ma la Colombia non c'ha la foglia di coca, non è,
esatto.
È interessantissimo come arrivano, no, come già con gli Stati Uniti, con i contatti che c'era di un narcotraffico precedente fatto di marijuana, come succedeva con
Colombia. Non è che non aveva la foglia di coca in Colombia ha poca capacità alcaloide, quindi è una foglia di poca qualità, quindi si vuole fare un prodotto di buona qualità bisogna
Bolivia,
portare
Perù.
La foglia di Bolivia o del Perù,
Perù, certo.
E già questo
adesso negli ultimi anni, negli ultimi 15 anni anche Colombia sta sperimentando, grazie alla biotecnologia,
certo,
foglie molto più resistenti, foglie con un grado alcaloide molto più grosso. Una cosa che dimenticava dirle,
sì,
che mi sembra interessantissima solamente per il dato, 20 giorni fa è arrivato all'aeroporto di Colombia, al Dorado, un personaggio che si fa chiamare Memo Fantasma. Lo hanno preso, lo hanno messo in galera. Memo Fantasma era el que gestiva le finanze de las autodefensas de Colombia y es acusado de haber comeso de forma indirecta o vecino a lui la mesoestronzata fra 10 y 15 homicidios en Colombia.
Ecco, appunto, le autodifese unite di quella.
Lo peggio es que era socio comerciale della vicepresidenta colombiana in questo momento.
Sempre c'è qualcuno là, no?
Come un dato interessante.
Sì, sì, come sempre c'è qualcuno che c'ha il cugino che fa. In Colombia sempre c'è qualcuno che c'ha un contatto con.
Sempre c'è qualcuno della famiglia che sta intorno a.
Mannaggia.
Io onestamente già non me la faccio più con queste storie.